Ciao, io sono Ines.
E io sono Camilla.
Benvenuti a un nuovo episodio di Made It, un podcast dove intervistiamo italiani di successo per scoprire le loro storie e tutti i passi che li hanno portati ad arrivare dove sono.
Come ormai sapete, il nostro obiettivo è quello di celebrare il talento italiano e speriamo soprattutto che queste storie vi aiutino a sognare in grande. Se vi piace il nostro podcast e volete darci una mano a crescere, lasciateci 5 stelle su Spotify o Apple Podcast. Mi raccomando, ci aiuta tantissimo. Siete egoisti a tavola, feroci buongustai e ossessionati dalla pasta? Noi lo siamo, ed è proprio per questo che siamo felici di avere Pasta 1.61 come nostro sponsor. Come tante delle imprese che raccontiamo sul podcast, la Pasta 1.61 nasce da un problema. Riuscire a fare un'ottima pasta garantendo la massima digeribilità, un basso picco glicemico e una bontà insuperabile. Questa era la missione di Federico Menetto, che voleva assicurarsi che le sue 3 figlie, sensibili al glutine, potessero continuare a mangiare pasta.
E noi diciamo missione compiuta. Con l'aiuto di Raimondo Mendolia, un'autorità internazionale nel campo della pasta, hanno creato una pasta artigianale di grano duro italiano, trafilata in oro, davvero buonissima. E direi anche bellissima, perché arriva in una confezione di design studiata da Angelo Inglese, fatta con degli scampoli di tessuto di camicia di sartoria. Cosa c'è di più Made It di una discussione su un business plan davanti a un bel piatto di pasta? Provatela andando su www.1.61.store, scritto 1PUNTO61.store. Ordinatela usando il codice MADEIT per ricevere il 20% di sconto e spese di spedizione gratuite, senza minimo d'ordine. Trovate tutte le informazioni e il link in descrizione.
L'industria della moda, però, dove lavora, è ricca di sprechi e responsabile del 10% delle emissioni di CO2 a livello mondiale. Queste sono stime del 2020. Sono queste dunque le scintille che innescano in lei il desiderio di creare un suo progetto per valorizzare i prodotti sostenibili. Nel 2020, dopo aver lavorato in vari corporate nel mondo della moda, Iris fonda Renoun insieme a 3 soci. La startup, che è nata come una piattaforma per aiutare i consumatori a fare scelte più sostenibili, che era un po' il problema iniziale, si è poi evoluta focalizzandosi su un modello B2B. Oggi Renoun, tramite un SaaS, Software as a Service, dà la possibilità alle aziende di andare sul mercato e comunicare con trasparenza le proprie azioni di sostenibilità. Renoun ha già raccolto 1,2 milioni di euro con partecipazione di 500 Global, un venture capital di San Francisco, e dall'ex CIO di Gucci.
Grazie al suo impegno come imprenditrice e attivista per il clima, nel 2020 Iris è stata selezionata tra i 70 pionieri del nuovo mondo, dalla testata Sift del Financial Times, ed è stata inserita nella lista Forbes Under 30 Italia del 2021. In questo episodio Iris ci racconta le milestone della sua startup, dall'importanza del founding team ad aneddoti legati al fundraising, fino al pivot del suo business model. La sua storia ci insegna che ogni progetto deve essere sempre pronto ad evolvere, rimanendo però coerente con la missione che ti ha spinto a iniziare l'impresa. Ascoltiamo la sua storia. Partiamo dagli inizi. Ci sono degli aneddoti formativi della tua infanzia, adolescenza o anche magari delle lezioni che ti hanno trasmesso i tuoi genitori che vorresti condividere con noi e che ci potrebbero dare un po' di contesto sulla persona che sei adesso?
I miei genitori hanno costruito tutto da zero, nel senso che io appunto sono figlia di mia mamma e mio papà che si sono trasferiti dall'Albania in Italia, a Milano, dove sono nata e cresciuta. In realtà più per motivi di lavoro, però hanno comunque si sono costruiti una vita completamente da zero. Questa in realtà è stato per me anche una delle cose importanti che hanno un po' sempre... mi hanno dato un esempio sempre da seguire, perché mi hanno dimostrato come comunque nella vita puoi sempre costruire qualcosa completamente partendo dal nulla. Quando appunto nel momento in cui crescevo a Milano ci sono state, diciamo, ho avuto un'infanzia abbastanza normale, appunto i miei genitori si venivano da un altro paese, ma io e mia sorella, anche una sorella, siamo cresciute normalmente con amici, scuola, per posti tranquilli. In realtà non ho mai avuto nulla durante la mia infanzia, anche che abbia, diciamo, creato delle situazioni particolari. Appunto proprio questo, i miei genitori venendo da un altro paese, avendo questo mix di culture insieme, mi hanno aperto anche a sapere, sort of back of my mind, che le cose si possono anche fare in modi diversi, nel senso che comunque rispetto ai miei amici le cose si facevano diversamente, magari nella mia famiglia, quindi avevo sempre 2 prospettive diverse, e questo probabilmente mi ha dato un po' di impronta nel cercare sempre di capire come fare fare le cose diversamente. Sono sempre stata quel tipo di persona che guarda le cose e pensa: ma perché viene fatto così? Se lo facessimo in un altro modo, quale sarebbe l'output?
No, che bello. Poi comunque più uno è poi straniero, insomma, ha diverse culture, più ha un bagaglio anche ricco di prospettive diverse. Invece una cosa che mi avevi detto che mi era piaciuta molto quando ci siamo sentiti la prima volta è che mi avevi raccontato che tuo padre, tu hai una sorella, quindi siete due figlie, diciamo, ti ha sempre cresciuta, diciamo, spinta ad avere grandi ambizioni, a mettercela tutta, quindi è una cosa bella, nel senso, si parla tanto di che le donne magari hanno meno opportunità che gli uomini, però parte anche tutto a casa, no? Da come ti crescono i tuoi genitori, quindi volevo, se ci potevi raccontare un po' di quello, mi era piaciuto quando ci eravamo sentite.
Sì, è stato molto interessante per me anche questo capirlo effettivamente dopo, quando uno cresce, il fatto che mio padre avesse sempre desse sempre questa spinta a me e a mia sorella nel imparare tutto, corsi, diciamo, dal punto di vista di sport, ma anche extracurricolari. Era sempre anche molto, diciamo, puntiglioso su alcune cose, ci spronava sempre a prendere i voti migliori a scuola, però anche quando si è trattato molto, diciamo, di scegliere la nostra carriera piuttosto che parlarci di quello che sarebbe stato il nostro futuro, non ha mai fatto, diciamo, distinzione su quello che appunto uno magari potrebbe dire: perché è una donna, allora possiamo proporre questa diciamo spinta, piuttosto che perché sono ragazze le facciamo vedere questo piuttosto che altro.
Parlando proprio di carriera, quando ti apprestavi, diciamo, a scegliere il tuo percorso post università, avevi già le idee che avresti voluto fare l'imprenditrice, che sarebbe stata una strada, diciamo, possibile per te, o non sapevi niente di questo mondo?
No, mai. In realtà appunto non ho mai avuto questa idea perché non avevo un reference point, non avevo mai neanche incontrato durante il mio percorso degli esempi, non sapevo neanche fosse appunto una possibilità. Questa in realtà è anche stato, diciamo, un po' improntato anche dai miei genitori e da mio padre, nel senso che lui ha sempre proiettato per noi una carriera, anche magari arrivando a essere CEO dentro un'azienda, però sempre comunque una carriera aziendale, perché probabilmente era anche quello su cui lui è stato impostato a sua volta. Nella mia famiglia comunque non ho esperienze imprenditoriali, quindi non sapevo proprio fosse una cosa possibile. Tant'è che io ho studiato business, general administration, e quando si è trattato di decidere poi effettivamente dove andare a specializzarmi, ho scelto il marketing perché ho pensato fosse, diciamo, la branch più creativa e più libera che ci fosse nella struttura business, non sapendo in realtà che probabilmente entrepreneurship, imprenditoria, innovazione sarebbero stati invece uno sbocco che poi effettivamente mi speravano di più. Infatti subito, appena sono entrata nel mondo del lavoro e sono entrata nell'ambito marketing, ho cambiato subito perché ho subito capito che in realtà era solo una piccola parte di quello che mi piaceva fare.
Infatti, partendo dalle tue prime esperienze lavorative, sei andata subito a lavorare nelle big corporates, come tanti di noi, soprattutto di questa generazione che forse è l'ultima che veramente aspirava tanto alle big corporates. Le cose stanno cambiando anche per i ragazzi adesso. Sei entrata prima nel team marketing di Luxottica, in cui sei rimasta qualche mese, poi sei andata da Nike in Olanda in un team che si occupava di digitalizzare la parte B2B di Nike, e infine da PVH, che è la holding company di Tommy Hilfiger e Calvin Klein, e stavi lavorando sui negozi del futuro. Cosa ti ha spinta a cambiare lavori, diciamo, così velocemente all'inizio, e cosa hai imparato in queste posizioni che ti ha poi dato le skills per fondare Renault?
Appena sono entrata in azienda ero una sorta di spugna che cercava di prendere cose da ovunque. È stato molto entusiasmante per me in realtà, perché mi sono ritrovata appunto in un ambiente che mi spronava tantissimo. Ero, diciamo, sono anche un po' fastidiosa, la solita intern che magari entra e fa mille domande, vuole sapere mille cose. Quello che mi ha spinto anche a guardare a più cose è proprio stato il fatto, in maniera anche molto naturale in realtà, non sono stata molto, diciamo, a dire adesso voglio cambiare, voglio cercare. Una volta che ero nell'azienda ero curiosa di sapere, diciamo, che cosa c'era di più da scoprire. In realtà mi sono trasferita proprio qua in Olanda con Nike perché era un po' il lavoro, diciamo, che man mano, prendendo varie esperienze, mi ero un po' posta come obiettivo di esplorare, perché sì, appunto si trattava di innovazione, si trattava di fare scouting di startup, di applicare delle tecnologie innovative dentro un'azienda, e questo mi entusiasmava tantissimo, nel senso che sono accorta che effettivamente era qualcosa che faceva per me. E poi da lì anche il mio interesse verso il B2C in realtà che mi ha portato, e poi c'è stata questa, diciamo, opportunità su PVH, e da lì mi sono spostata in Tommy Hilfiger, Calvin Klein.
Ecco, quello che ti volevo chiedere è, invece, l'interesse per la sostenibilità quando nasce, e soprattutto immagino che nasce allo stesso tempo che stai facendo tutti questi lavori e soprattutto cosa ti appassionava del tema e quando l'hai scoperto e insomma raccontaci un po' questa parte che adesso è così importante nella tua vita e nel tuo lavoro.
Sono tornata da un Erasmus mentre appunto ero in triennale e ho detto a mio papà vorrei diventare Chief Sustainability Officer di un'azienda e è stato in realtà un po' un percorso che è partito più che altro dal domandarmi che cos'è che mangiavo mentre ero in università e ho iniziato a leggere un po' di libri sia dal punto di vista diciamo della propria salute, ho iniziato anche a capire, ho iniziato a fare sport quindi anche stare molto di più fuori casa, outdoor e appunto curare sempre di più quello che mettevo dentro il mio corpo e da lì ho iniziato a scoprire sempre più cose legate anche all'aspetto invece ambientale e anche etico delle scelte della propria alimentazione. È stato in realtà proprio da lì che un po' è partita la scintilla e di solito per accendere un fuoco magari servono un po' più di scintille ed è stato anche il fatto che proprio quando ero in Erasmus ero un po' accerchiata da persone in Germania. In quel momento andava di moda essere vegetariani e quindi tutte le persone con cui uscivo erano vegetariane, sono diventata vegetariana anch'io e durante un case study in realtà c'è stata una parte su The Body Shop, in realtà appunto un business americano di una ragazza che l'ha fondato appunto mettendo una grande base, una grande impronta dal punto di vista di sostenibilità ambientale ma anche etica come azienda e questo mi ha colpito molto. Quindi creare, sì fare azienda e fare un business ma comunque avere un impatto e far sì che appunto con l'azienda si possa creare anche un impatto positivo sul mondo che c'è attorno e questa cosa mi ha colpito tantissimo, mi è interessata tantissimo e mi è sort of rimasto back of mind anche quando sono andata nelle aziende. È stato proprio anche per esempio in Nike che mi sono accorta che quello che facevamo era molto legato all'aspetto e alla tematica di sostenibilità perché cercavamo diciamo di bloccare la quantità o ridurre la quantità di samples che vengono creati nell'aspetto B2B e quello che facevo appunto andava ad utilizzare la tecnologia per evitare questo spreco. È stato lì poi in realtà che ho connesso un po' tutto quello che è l'aspetto della sostenibilità, questa mia passione che avevo e che avevo più che altro nel mio tempo libero insieme al mio lavoro. E un'altra parte che in realtà è un elemento che mi sono sempre domandata, è collegato con la mia vita e con la persona che sono, è stato anche un po' il mio canale di yoga e la mia passione per lo yoga che in realtà è proprio nata nello stesso periodo.
Sì, questa è una cosa un po' interessante, poi adesso ci soffermeremo molto sugli inizi anche di come è partita poi Renun, che ci vuole sempre tanto tempo, ma che le cose ovviamente, credo che il messaggio sia che le cose ovviamente non nascono in un giorno, mi è piaciuto molto come hai detto, ci vogliono tante scintille per accendere un fuoco, un interesse nella propria vita privata, poi inizia a pensarci anche nell'ambito professionale, inizia a raccogliere diciamo tutti i data points che poi a un certo punto formano magari un'idea più grande, quindi vogliamo rimanere un po' su questo tema e chiederti appunto quando hai iniziato a formulare i primi pensieri sull'idea che poi un giorno sarebbe stata Renun, ma ancora non era magari non era ancora un business, era solo tanti appunto alla fase di data point che si uniscono e se lavoravi ancora, quindi stavi lavorando mentre pensavi a un'idea, quanto ci hai messo un po' a formulare tutti questi pensieri?
In realtà è successo mentre appunto lavoravo da Tommy Hilfiger e Calvin Klein, è successo che stavo cercando in realtà un vestito per un party aziendale, non avendolo trovato diciamo nei sample sale che di solito sono anche un modo per l'azienda di posso di sprecare questi vestiti insomma a venderli ai propri dipendenti e lì non avevo trovato nulla, allora ho detto cavoli però se magari cercassi qualcosa che fosse un po' più sostenibile rispetto che comprare diciamo dai soliti negozi a cui sono abituata e lì proprio in realtà mi si è aperto un mondo nel senso che ho iniziato a capire quanto fosse difficile per un consumatore effettivamente navigare tutto questo nel senso che in qualsiasi negozio fisico in cui andavo non trovavo nessuna indicazione dal punto di vista dell'impatto sostenibile dei valori dietro l'azienda o il prodotto che volevo acquistare. Online ho cercato ho iniziato a cercare ovunque sustainable black dress, what does sustainable per la parte ovviamente di moda e per quel vestito nero che stavo cercando. Ho visto che appunto non c'era nulla. Da lì ho capito che probabilmente sì, io iniziavo a essere più, diciamo, consapevole delle scelte che stavo facendo dal punto di vista delle mie scelte di consumo di vestiti, e io sono la prima, diciamo, che fino a l'anno prima che fino a quel momento lì, anzi, proprio compravo da fast fashion o qualsiasi brand, diciamo, mi piacesse, non mi sono mai fatta problemi, quindi ho pensato, se io, anche che magari ero abbastanza addicted a questi brand, avevo il desiderio di cambiare o anche switchare a un brand proprio per le informazioni di sostenibilità e la qualità di sostenibilità di quel brand, probabilmente anche altre persone avranno questo desiderio, e questo è un problema o un'opportunità, diciamo, per le aziende. E così ho iniziato un po' a guardare anche in azienda, anche lì poi le cose, come dire, si iniziano a unirsi, no? Quindi uno riceve questo input da un problema che io ho avuto, poi sono arrivati altri input, per esempio da PVH, sono arrivate insights sui consumer, e si è iniziato a scoprire che se in 5-10 anni l'azienda non si sarebbe trasformata in tutto quello che riguarda la sostenibilità e riuscire a rispecchiare i valori di una nuova generazione di consumatori che veramente comunque tengono a queste tematiche, non sarebbero stati più rilevanti proprio come brand al consumatore. E questa è una cosa che ovviamente fa andare in panico totale aziende come Tommy, Calvin Klein, ma anche tantissime altre, diciamo, non solo nel mondo della moda, ovviamente tutte consumer facing e consumer brands. E da lì ho iniziato a, diciamo, sia parlarne con le persone, e ecco, questa è stata una cosa, diciamo, molto positiva che ho fatto, perché ho sentito anche di altri founder che magari si tengono idea tutta per sé all'inizio, con la paura che magari o possa sembrare ridicola o che magari diciamo qualcuno gliela rubi, come se fosse appunto facile creare un'azienda dall'oggi al domani e rubare un'idea. Probabilmente in Silicon Valley magari anche così tra imprenditori, ma ovviamente qui da noi non lo è, ma anche in ogni caso un'idea non vale nulla. E proprio con questa idea che un'idea non vale nulla ho iniziato un po' anche a capire se altre persone avessero interesse, come l'azienda anche in cui ero si stava iniziando a muovere verso questa direzione, quali fossero le soluzioni. Quindi in realtà c'è stato un po' di interesse, di ricerca per qualche mese. Poi da lì in realtà ho iniziato a capire che innanzitutto ho iniziato a fare dei ragionamenti miei personali sulla mia carriera, quello che volevo fare, eccetera. Ho deciso quindi di prendermi poi un periodo sabbatico, e anche in questo momento, nel periodo in cui mi sono presa sabbatico, ho iniziato a esplorare varie cose, tra cui ho detto, va bene, adesso voglio capire esattamente anche che cos'è una supply chain, entrare veramente anche in dettaglio di quello che è una factory, perché io stessa, che comunque lavoravo nell'industria, non avevo assolutamente idea di come fosse fatto un capo di jeans piuttosto che una maglia. Quindi ho iniziato, diciamo, a essere abbastanza super geeky su quello che effettivamente potesse riguardare la produzione di un capo di abbigliamento, ma anche tutto quello che riguardava le tecnologie e che cosa persone, soprattutto in Italia, pensavano della sostenibilità e di questo cambiamento.
Questa parte di ricerca è molto molto interessante, nel senso che hai individuato un problema personale e poi lo step dopo è veramente riuscire a spendere del tempo a capire è solo un mio problema, parlarne con tante persone, capire come reagiscono, guardare a tanti dati. Quindi è sicuramente una fase importantissima dell'inizio di una startup di cui non si parla molto, perché ovviamente viene un po' cancellata da tutti i successi che arrivano dopo, però è molto importante appunto che ci sia questo lavoro prima di iniziare. E ci hai detto che hai preso un periodo sabbatico, quindi un po' l'opzione, diciamo, safe, quando uno ha un buon lavoro a cui tiene. Ovviamente se si lavora in big corporate può succedere che c'è l'opzione di prendere un sabbatico con l'idea di poi ritornare. Quindi immagino che non hai deciso di poi non tornare da PVH. Perché, cosa ti ha convinta a lasciare definitivamente il tuo lavoro per iniziare qualcosa di tuo, poi iniziare qualcos'altro? Prima di Renone ne parliamo subito, ma prima di parlare di quello, c'è stato un momento, una chiacchierata, non so, qualcosa in particolare che ti ha convinta che avresti voluto lasciare il percorso che hai sempre pensato fosse per te e fare qualcosa di diverso?
In realtà è stato un po' un ragionamento a cui sono arrivata, perché è anche forse il mio carattere, nel senso che io penso che sia fondamentale raccogliere elementi, ma che questo periodo poi di research deve essere fatto in maniera seria, proprio per prendere anche dei rischi calcolati, ma allo stesso tempo anche proprio per mettere poi un limite in cui una decisione deve essere presa e andare avanti e prendere azioni. Quindi in realtà per me è stato, questa è una cosa che mi tiene sveglia ogni notte, fino alla prima cosa a cui penso, è una cosa a cui voglio dedicare molto più tempo, e quindi ho preso questa decisione e ho deciso appunto di buttarmi. Sì. È stato anche un po', diciamo, una scelta che è stata dettata anche comunque da un calcolo che abbiamo fatto anche con gli altri founder, che eravamo stati comunque accettati dentro un incubatore, quindi avevamo anche un modo più strutturato di prendere, diciamo, questa journey, perché io e come gli altri non avevamo assolutamente idea di che cosa significasse fare una startup, cosa significasse creare un'azienda, assolutamente zero. Quindi era to figure out on the spot, e abbiamo deciso appunto di fare una parte più safe, dove eravamo appunto seguiti da altre persone che sapevano come farlo e ci potevano aprire un network e dire come fare. E quindi là, quello è stato appunto il momento critico, qui anche con delle persone che ora sono i miei soci, non tutti, però eravamo in quattro inizialmente che abbiamo iniziato con questa idea, poi in tre abbiamo deciso di fondare l'azienda, perché lì abbiamo detto, io personalmente ho detto, dobbiamo veramente, cioè se ci crediamo la facciamo e ci buttiamo.
Quello che ho notato in generale è che ci sono tante persone che parlano di cose che vogliono fare, di idee, poche le persone sono a concretizzare. Non vuol dire che uno ha un'idea, cioè uno ha un'idea, può testare, vedere se uno piace fare quell'idea, due se può avere del potenziale, però spesso e volentieri queste idee rimangono nelle teste delle persone, la gente non si butta per varie ragioni, però diciamo incoraggiamo tutti a buttarsi un po' di più e come risoluzione del nuovo anno di provare un po' di cose e vedere cosa sticks, diciamo. Per tornare a Renun, ci puoi raccontare chi sono i tuoi, diciamo, co-founders, come vi siete conosciuti, e poi tra l'altro qual è stato il momento in cui vi siete detti, va bene, Renun è diventato il nostro focus principale, e l'idea sta partendo, c'è stato una milestone, qualcosa che avete raggiunto per dire, perché validava un po' la vostra idea?
Sì, allora noi in realtà la prima persona con cui ne ho parlato era appunto Gabriele, è una persona che conosco in realtà già dall'università, noi ci conoscevamo dalla Cattolica, abbiamo fatto la Cattolica insieme a Milano. Una volta che ero qua ad Amsterdam ci siamo ritrovati a PVH insieme, è stata una di quelle persone a cui ho raccontato di questo mio problema subito, perché so che era una persona che mi ha sempre detto, lui in realtà è diciamo lo spirito un po' veramente imprenditoriale dal punto di vista di, ha sempre voluto fare l'imprenditore, e quindi io ho subito detto devo per forza parlarne con lui. E da lì la prima cosa che ho pensato è dobbiamo anche avere un CTO, perché quello che vogliamo fare comunque sarà un'azienda tecnologica, e anche lì è successo tutto in maniera un po' molto naturale. Dentro il mio building una sera appunto ero giù e c'era un party e ho conosciuto questa persona che mi ha detto io faccio back-end development, tra l'altro sono super appassionata di sostenibilità, e io lì mi sono girata e ho detto che cosa fai? E quindi da lì ho iniziato un po' a parlargli di questa mia idea, di questa nostra idea, perché già con Gabriele anche abbiamo iniziato un po' a guardarci in giro, e da lì appunto abbiamo iniziato a guardarci sempre di più dentro. C'era anche un'altra persona, sempre della nostra università in realtà, che abbiamo inizialmente portato dentro, però poi nel momento in cui per noi è stato, almeno per me è stato, io veramente voglio dedicare a questa cosa al 100%, è stato quando siamo entrati dentro l'incubatore, perché comunque richiedeva tempo e perché richiedeva comunque focus nel poter impostare alcune cose. Abbiamo subito capito che sarebbe stato fondamentale per noi fare un raise per poter mettere in piedi la prima parte di quello che avevamo in mente e avere enough money, diciamo, per testare alcune cose. E ci siamo messi anche quello come seconda milestone importante per il nostro CTO, per anche lui ha lavorato per quei mesi iniziali part-time, quindi ha chiesto al suo lavoro di lavorare part-time, e poi abbiamo messo quella come milestone per lasciare completamente tutto il lavoro e iniziare a fare questa cosa. Mentre appunto eravamo nell'incubatore, un altro ragazzo che lì eravamo in tre, quindi già l'altra persona che ci aiutava un po' ha comunque deciso di continuare, diciamo, a fare quello che faceva. E un'altra persona invece, che è Piero, lui appunto ha scoperto di quello che stavano facendo tra amici di amici, e appunto ha deciso di unirsi a noi. Credo che la cosa fondamentale per me è stata capire, anche vedendo anche queste dinamiche, diciamo, di team, è che in una sorta di, in un modo un po' ci conoscevamo tutti, perché anche con Nico, il nostro CTO, eravamo comunque, lui era mio vicino di casa, quindi un po' lo conoscevo, eccetera, così come anche Gabriele e Piero. Però abbiamo preso, diciamo, tutti una decisione molto affrettata, nel senso che nessuno di noi aveva lavorato bene insieme. Credo che, e di solito normalmente comunque i team dei founders sono in due, massimo in tre, noi siamo in quattro e quindi siamo tanti. Però è stato molto particolare, perché è come dire, imponendoci molto una decisione a un certo punto del nostro percorso, eravamo tutti molto motivati nel fare questa cosa. Infatti ad oggi siamo ancora tutti insieme, e tante volte quando sento anche di storie di founding teams, di founders, molto spesso il motivo per cui una startup va bust è proprio per il founding team, perché non ci si trova a lavorare insieme, perché magari qualcuno decide di dire di no. Invece il nostro è stato un team che veramente si è costruito quasi naturalmente, ma che poi è rimasto insieme molto coeso durante tutto questo percorso, cosa che veramente è probabilmente la cosa più bella, diciamo, di tutto il nostro percorso in assoluto.
Sì, questa, come dicevi tu, è una cosa fondamentale per il successo di una startup, e ci vuole anche un po' un elemento di fortuna, soprattutto se uno non ha lavorato insieme con quelle quattro persone tutte insieme. Ma chiaramente, infatti mi ricordo quando stavo guardando l'acceleratore, che tanti acceleratori tipo Y Combinator, che è uno dei più ovviamente famosi al mondo, voleva vedere un'esperienza, almeno aver lavorato su un progetto con il co-founder attuale, per vedere che c'era quel fit insieme, perché è un po' come lo diciamo spesso in questo podcast, è una vera relazione stare a fare azienda insieme, e può andare come tutte le relazioni, cioè quelle che vanno bene e quelle che vanno male. Quindi questa è una cosa molto importante. Ho parlato prima di che dovevate fare un raise, ci puoi raccontare un po' della parte esatta di fundraising, da chi siete andati, come è andata, quanto avete tirato su, se ci sono stati i momenti, anche se c'è qualche aneddoto della parte di fundraising, se qualche storia, un po' di horror, qualcosa per far vedere che non è un processo facile, però ce l'avete fatta.
E sicuramente una volta che lo fai una volta, per la seconda volta è completamente diverso, e quindi sì, sai diciamo come si fanno le cose in questo campo. Sicuramente la parte di fundraising ha tre elementi principali: uno è il network fondamentale, due è anche la capacità, diciamo, di organizzare dal punto di vista di timeline e struttura il proprio fundraising, e ultimo poi ovviamente il contenuto, quindi quello che riesce a creare dal punto di vista di traction e di storia. Guardando indietro, non sapendo assolutamente niente di fundraising, di cosa fosse un VC, sono veramente, delle volte dico wow, you did a really nice job, perché non avevo assolutamente idea. Quello che abbiamo iniziato a fare appunto era capire innanzitutto quali sono i diversi modi per tirare su capitale. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto è il solito friends and family. Ad oggi abbiamo tirato su 1,2 milioni, che deriva proprio da friends and family. È stato il primo, diciamo, round piccolissimo che abbiamo fatto con l'incubatore e anche alcuni mini angels che erano nostri amici. E poi abbiamo fatto il round di Angel. Gli è stato fondamentale, diciamo, creare un network prima, anche creare una storia di traction. E poi abbiamo appunto tirato dentro 500 Global, che è appunto venture capital da San Francisco, e anche Smart Start di Invitalia. Quindi abbiamo anche il governo italiano che ha investito in Renon.
Ottimo. E avete dovuto pitchare, diciamo, tanti VCs, tanti angels, o queste persone che hanno poi investito sono state, diciamo, facili da convincere? È stato un processo, diciamo, relativamente facile, perché c'è chi deve pitchare 80 persone e si sente dire tante volte di no, cioè invece magari chi è più fortunato e a cui da piace di più.
Abbiamo parlato soprattutto in fase iniziale con pochissimi VC. In realtà, a nostra sorpresa, avevamo anche un po' di VC che ci approcciavano, però anche sapendo che per noi era praticamente veramente quasi molto complesso parlare con loro, perché non avevamo inizialmente assolutamente nessuna idea di come anche fosse proprio il processo. È stato, credo, anche qui ci siamo comunque appoggiati su advisor, persone che l'avevano fatto in passato, per cui abbiamo deciso di andare immediatamente da Angel. Lì per noi è stato comunque un processo di mettere vari Angel insieme, ed è stato proprio lì in realtà, proprio tornando anche effettivamente alla tua domanda, il fatto che non è assolutamente semplice fare fundraising, anche se poi ovviamente si mette quello che si vede alla fine è l'annuncio che esce sul giornale, e è stato proprio il primo momento, devo dire, durante il percorso startup dove vedi veramente che è un processo proprio di up and down, percorso emotivo che in azienda non vivi. Ci sono proprio dei giorni in cui mi ricordo nel nostro primo fundraising, proprio perché per noi era una milestone importantissima, pensavamo quasi di chiudere il giorno dopo, e invece dei giorni in cui avevamo, diciamo, ricevamo un sì importante da un angel, che allora eravamo gasatissimi e riprendevamo tutto, diciamo, in mano.
E invece come avete fatto inizialmente a definire il piano di lavoro tra voi quattro co-founders? Poi siete diventate tre, quindi insomma, tra voi tre ci sono stati magari dei momenti difficili fuori dall'aspetto di fundraise che avete dovuto affrontare e insomma affrontare insieme, che avete poi insomma superato?
Allora, inizialmente appunto quando siamo partiti, essendo con io, Gabriele e Nicolò, Nicolò ovviamente è il nostro CTO, quindi lui sicuramente si occupa di tutta la parte, diciamo, tecnica della piattaforma e del software. Dal punto di vista interno nostro, invece, io sono una persona, diciamo, molto creativa, outgoing, mi piace stare fuori, parlare con le persone, mentre Gabriele è molto, diciamo, il mio opposto, quindi ci complementiamo tantissimo insieme, abbiamo scoperto questa cosa anche lavorando, poi andando avanti. E lui è molto analitico, quindi lui si occupa di tutta qualsiasi cosa riguardo, diciamo, Excel sheets, piuttosto che numerico, tutta la parte, diciamo, di cassa, portare effettivamente, controllare analytics, qualsiasi cosa, lui è molto forte su quello. Quindi il modo in cui ci siamo effettivamente suddivisi è stato anche un po' ibrido andando avanti. Poi si è aggiunto anche Piero nel team. È stato anche lì un'ottima aggiunta al team, perché ci eravamo accorti che ci serviva, diciamo, anche qualcuno per spingere molto sulla parte commerciale, nel senso che noi inizialmente con Renun la nostra idea era diversa da quella che l'azienda è oggi, e inizialmente appunto ci serviva raggiungere brand il più velocemente possibile, ci serviva una persona che fosse molto outgoing ancora più di me. Piero, diciamo, è una di quelle persone che può vendere ice agli eschimesi, quindi è stato veramente un'ottima addition, ma più che altro anche come personalità. In realtà non si tratta solo di skill, ma anche modo in cui l'altra persona lavora e personalità. Io sono, diciamo, una persona molto confronting, delle volte appunto mi sono resa conto di questa cosa proprio lavorando con loro, mentre i miei co-founder hanno un approccio magari anche molto diverso nel modo in cui guardano le cose, quindi insieme ci completiamo a 360 gradi. Questo è stato qualcosa che abbiamo scoperto proprio lavorando insieme.
Infatti ci hai parlato del fatto che, hai appena menzionato il fatto che l'azienda sta cambiando, è cambiata molto dall'idea iniziale, state facendo un pivot per avere un servizio B2B adesso. Come è cambiata l'idea e perché pensi che possa funzionare, perché avete pensato e pensate che possa funzionare meglio dell'idea iniziale, che era più B2C e quindi era proporre, diciamo, cercare di avere un'app e users che devono download l'app, e adesso state invece vendendo una metrica, te lo faccio raccontare, però, che è per proprio business, quindi sta cambiando anche, immagino, tutto nel vostro team.
La cosa fantastica per almeno me personalmente, perché poi effettivamente è importantissimo secondo me in questi pivot, perché è normalissimo appunto che un'azienda faccia vari pivot, anzi nei primi periodi della propria nascita, è che comunque alla fine, se hai una missione ben definita e un obiettivo ben definito, quasi diventano naturali, nel senso che la nostra mission fin dall'inizio è stata molto molto chiara. Noi stavamo creando il front end, diciamo, della responsabilità e della trasparenza verso i consumatori, e dare la possibilità ai consumatori avere chiarezza sull'impatto dei prodotti che comprano, e questo rimane fisso. Il modo in cui lo facciamo è dovuto cambiare per una serie di motivi che riguardano quello che poi l'azienda è dentro, il prodotto, le risposte che hai dal mercato. Uno ovviamente parte con un'idea e poi anche qualcosa che in realtà è difficile prevedere, ma sono quelle che sono tutte le dinamiche macro esterne, nel senso che quando noi abbiamo iniziato l'idea iniziale consumer, money was cheap, fare il il fundraising comunque è stato sì difficile, perché noi come founder per noi era la prima volta che facevamo una cosa del genere e quindi si trattava di costruire tutto da zero, ma era comunque una dinamica diversa. Ora ci sono delle in base comunque anche alle dinamiche macroeconomiche che stanno succedendo attorno a te, come founder devi prenderle in considerazione, nel senso che in questo momento, se come founder vuoi raccogliere tot, devi essere disposto anche a dare un certo tipo di equity che magari comunque ti blocca nel poter raggiungere il prossimo step. Quindi ci sono anche tutte queste considerazioni da fare proprio nella crescita del modello di business e anche di andare poi effettivamente a raggiungere la tua mission finale e la visione che hai del tuo prodotto e della tua azienda in un modo che possa incastrarsi bene e farsi spazio e veramente dominare il mercato per quello che il mercato è in quel momento. Ci siamo accorti appunto che da una parte avevamo le aziende che iniziavano a chiederci questo tipo di servizio, non perché sapevano quello che volevano, ma perché ne avevano bisogno. E dall'altra parte abbiamo iniziato a vedere che effettivamente portare i consumatori dentro la nostra app, quanto era scalabile per noi e quanto riuscivamo a portarlo noi stessi avanti. E abbiamo iniziato a vedere che ci sarebbero serviti tantissimi investimenti dal punto di vista di marketing, con dall'altra parte un modello di business che ancora per noi non era 100% valido, anche non riuscivamo a incastrarlo bene in quella che era la nostra mission, e anche proprio perché se dovevamo, diciamo, ottimizzare il nostro modello di business e quindi rendere l'azienda finanziariamente forte, avremmo dovuto sacrificare una parte della nostra mission, nel senso che con il modello iniziale che avevamo pensato di transaction, quindi il nostro era proprio un search engine con prodotti che rispettavano certi criteri di sostenibilità, dovevamo quindi ottimizzare sul numero di prodotti venduti, e lì abbiamo iniziato a vedere che c'erano sempre gli stessi prodotti che vendevano, nel stesso tipo di ideologia di brand, e quindi ci siamo chiesti: ma se domani un brand non ci non rispecchia più, diciamo, certi criteri, questo lavoro proprio un retailer non lo può fare, quindi non puoi risolvere questo problema mettendo, collegando, diciamo, la crescita del tuo business con una transazione. Quindi ci sono state, questa è una parte di alcuni ragionamenti che abbiamo fatto proprio internamente ma anche esternamente con il mercato, e poi dall'altra parte anche delle dinamiche dell'industria stessa. Noi adesso siamo specializzati e abbiamo iniziato con tutto quello che è l'industria della moda e abbigliamento. Qui stanno arrivando tantissime regulation, quindi delle imposizioni dal punto di vista governativo a livello europeo, ma anche poi country per country, che daranno, obbligheranno poi le aziende effettivamente a fare questi passi. E quindi il nostro ragionamento è stato: non vogliamo neanche perderci, diciamo, questa come opportunità e far sì che appunto l'azienda possa crescere nel miglior modo possibile. E il motivo per cui pensiamo appunto che questo nostro pivot funzionerà è perché stiamo vedendo che sta funzionando molto bene, e proprio perché ovviamente adesso sono un paio di mesi che abbiamo fatto questo switch, quindi diciamo è più semplice iniziare a capirlo. Inizialmente abbiamo pensato che fosse la cosa giusta proprio perché abbiamo collezionato varie informazioni e vari dati, e ci siamo accorti che sarebbe stato, cioè, era la cosa giusta appunto da fare anche dal punto di vista di team proprio interno e di quello che ci avrebbe permesso di fare lo step successivo in maniera molto rapida.
Penso che il succo del, insomma, un po' della tua risposta, che è quello che hai detto quando hai iniziato a raccontarci un po' questo percorso, è che è molto naturale nella vita di una startup cambiare, fare pivot, e soprattutto è molto importante rimanere, adattarsi appunto, come hai detto, sia a quello che succede internamente che al tipo di market environment che c'è intorno, cioè quanto è facile raccogliere soldi, e poi se cambiano cose appunto nell'industria, riuscire a seguire dei trend e non essere fissi in un'idea che poi è proprio lì che si muore, nel senso, se uno si riesce ad adattare, a cambiare, soprattutto diciamo nei primi anni di vita, è abbastanza centrale al successo di una startup. Quindi non bisogna avere troppa paura dei cambiamenti, ed è normale iniziare con un'idea e finire con una che magari è anche completamente diversa. Invece ci hai raccontato un po' che agli inizi appunto, quando cercavate quei primi soldi dagli angel, c'erano questi up and down pazzeschi in cui pensi che la tua idea non funzioni, poi pensi di essere in cima al mondo e poi di nuovo no, in realtà non avremo mai soldi, non riusciremo ad andare avanti. Superato un po' quella fase iniziale di vita o morte, ci sono stati altri momenti particolarmente difficili, altri challenge che magari state ancora combattendo adesso, di cui vuoi parlare?
Credo che alla fine, cioè, quello che penso è che in una tipologia di azienda che appunto nasce come nascono le startup, cioè alla fine vai per un moonshot, la challenge è quella di, cioè, fondamentalmente è gestire proprio la propria cassa, quindi far sì che hai abbastanza soldi per poter testare e poi fare il prossimo step. Tutto quello che diciamo è a metà è molto più bearable, diciamo, di tutta la parte di fundraising, cioè lato mio e lato team, perché poi in realtà vedo che essendo comunque un team molto close insieme, cioè nel senso che noi, anche se siamo un team remote, lavoriamo molto molto insieme, anche con le persone che comunque abbiamo assunto adesso nel tempo, io sono molto, diciamo, affected nel momento in cui appunto stiamo fuori a parlare con investitori, e questi, diciamo, sono i momenti sempre più complessi all'interno dell'azienda. Sicuramente è stato anche questa parte di pivot, più che altro perché è stato un momento in cui è stato più la decisione, perché è poi difficile tornare indietro, e quindi è molto, diciamo, più che altro come founder, e soprattutto anche avendo un team adesso, perché non siamo più solo noi quattro ma abbiamo un team, è stato comunque prendere una decisione che va ad impattare anche altre persone e che poi alla fine puoi prendere solo tu. Quindi è stato, diciamo, questo il momento un po' più emotivamente complesso, lato nostro proprio come founder, e anche lato mio personalmente.
Invece momenti o il momento più emozionante?
Sicuramente personalmente è stato proprio l'entrata di un VC americano, perché era proprio per me un obiettivo fondamentale che avevo, ed è quasi arrivato diciamo nel momento in cui ormai non speravo più, nel senso che è anche stato in maniera molto casuale, ed è successo tramite Clubhouse. Io ho un gruppo, sono dentro vari gruppi di founder, ovviamente è la cosa fondamentale da fare sicuramente quando hai un'azienda. Per caso con questo gruppo ci siamo incontrati su Clubhouse per fare il nostro solito, diciamo, meeting. Cioè, quando sei in fundraising, di solito questi meeting partecipo sempre quando sono in fundraising, perché ci si fa un sacco di intro a vicenda con i vari VC, e sono entrata dentro questo Clubhouse. Tra l'altro era un venerdì sera, gli altri ragazzi erano da US, da UK, quindi era un venerdì sera in cui dovevo andare ad una cena, ma in realtà non sono andata, in casa di una persona, perché eravamo tra l'altro anche in lockdown, e lì per caso, diciamo, è entrata una persona che poi era la moglie della persona che gestisce 500 in Asia, e da lì ho avuto, diciamo, un contatto dentro che è successo quasi naturalmente. E quindi sono quelle cose che dici: cavoli, però se io quella sera fossi andata da un'altra parte non sarebbe successo. Ed è quasi, fa veramente quasi, veramente molto strano, perché sono quei defining moments che veramente ti lasciano, sì, diciamo, sbalordito, perché dici: cavolo, veramente, cioè, se fossi andata a quella cena invece che entrare su Clubhouse.
Sarebbe stata la cena che ti sarebbe costata di più nella storia della tua vita. No. Sì, sono quei momenti, appunto, come dici, vero, defining ed emozionanti, poi quando succedono. Facendo un po' un pivot nella nostra chiacchierata, mentre stiamo per chiudere, a te personalmente, cosa pensi che faccia di te una buona imprenditrice? E secondo te chiunque può essere un imprenditore? So che tu, appunto, non sei partita con nessun modello e non sapevi neanche che fosse una strada, e quindi pensi che possa essere una strada per tutti?
Domanda molto complessa, nel senso che è proprio per questo, è proprio perché non ho mai pensato di essere imprenditrice io stessa, è complesso dire se una persona può esserlo o no. Direi di no. Comunque, proprio non per una questione in cui una persona può o non può, ma più che altro perché penso che un percorso ci sono dei traits caratteriali che se non hai probabilmente è molto difficile, o comunque non è molto, diciamo, non è la strada per tutti. E questo non significa che è wrong il fatto che qualcuno non possa esserlo, ma semplicemente, come esistono, diciamo, dei maratoneti, ma esistono persone che riescono a fare le gare di velocità, e credo che essere imprenditore è un po' più una maratona. Quindi se hai il fisico più da velocità, conviene fare velocità e fare altre cose, e invece se la maratona è quello che ti senti di fare, allora è per te. Credo che è il paragone, diciamo, più corretto che mi viene in mente, proprio perché vedendo anche com'è il modo di veramente arrivare al risultato finale. Poi ovviamente ci sono durante il percorso momenti di grandi successi dove diciamo anche come founder sei nello spotlight, tutti, diciamo, newspapers chiamano, vogliono fare interviste con te, momenti in cui devi costruire, 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 momenti in cui ti sembra appunto che domani chiuderai l'azienda, e mentre momenti in cui sei on top of the world, ma alla fine appunto si tratta di una maratona, qualsiasi cosa tu stia facendo.
E invece a livello di lezioni che hai imparato in questi ultimi 2 anni, qual è secondo te la più grande che ti senti di condividere?
Ricevuto da un'altra parte. Adesso quando sei, fai una startup, alla fine hai pitch da una parte lato investor, dall'altra parte lato clienti, dall'altra parte devi costruire un team, e sei diciamo dentro questo loop di portare le persone verso il tuo percorso, e quindi portando le persone verso il tuo percorso ovviamente dall'altra parte c'è tutto un mondo che sta andando da una direzione completamente opposta a quella a cui tu vuoi far sì che il mondo vada, perché ovviamente stai portando avanti un'innovazione, e quindi la quantità di no che ricevi e porti diciamo semi socchiuse se non sbattute in faccia sono tantissime. Però la cosa che ho imparato è che non è mai definitiva, nel senso che puoi sempre ribussare e poi alla fine qualcuno verrà ad aprire, e questo a noi ci è successo con brand investors che poi alla fine in un modo o nell'altro magari tornano perché vogliono riaprire la conversazione.
Bellissima questa risposta, e tra l'altro mi ha fatto pensare a questo libro che sto leggendo in questo momento, che si chiama, cioè sto leggendo in inglese e poi ovviamente lo inseriremo nelle show notes, si chiama Never Split the Difference, Negotiating as if Your Life Depended on It, e dicono che in realtà il no è la cosa migliore che puoi ricevere in una negoziazione, perché il no apre al fatto che puoi andare a cercare di convincerli e cercare di trasformare quel no in un sì, mentre tante volte dei sì facciamo così sono cose che poi magari non si concretizzano perché non hai avuto il modo di veramente spiegare bene o chiarificare alcuni dubbi o cercare di cambiare un mindset. Quindi in realtà consiglio a tutti questo libro, ci sono delle cose molto interessanti, ma si riprende un po' quello che stavi dicendo tu, quindi è molto interessante non farsi abbattere, anche perché di no ci sono più no che sì in questo mondo. Stiamo arrivando alla fine della nostra intervista, cioè siamo arrivati, quindi concludiamo con la nostra solita domanda, e ti vorremmo chiedere in che modo la tua italianità ti ha aiutato nel tuo percorso.
Perché quando dici che sei italiano, soprattutto all'estero, è come dire quasi siamo già amici. C'è un po', diciamo, questo, soprattutto in ambito startup, ci sono tanti italiani, e noi italiani secondo me siamo veramente bravi anche in quello che facciamo, e ho incontrato tantissimi italiani veramente veramente fantastici nel costruire business e essere entrepreneur, ma soprattutto anche in ottica di quello che noi stiamo facendo in questo momento, quindi Impact Labels, la parte di sostenibilità, la parte di moda è ovviamente diverso, perché l'Italia parte un po' tutto da qua, parte da un heritage, tradizione, ma anche sostenibilità, alcune cose sono inerenti nei nostri valori, così come anche effettivamente il buon gusto e la moda, quindi questo sicuramente anche ha aiutato a me personalmente come founder, e poi mixandola con quello che è la tua esperienza fuori, quindi anche perché ovviamente noi abbiamo una parte fondamentale di tecnologia e gli italiani non siamo conosciuti all'estero per la tecnologia, però siamo bravi in quello che facciamo e lo stiamo dimostrando fuori, quindi sicuramente questo.
Bello finire su questa nota positiva, il successo che vi meritate con Renoon.
Grazie mille a voi, ho super apprezzato questo invito, grazie.
Ti è venuta fame dopo tutte queste chiacchiere? Per sfamare la vostra voglia di italianità vi consigliamo di andare a provare la pasta 1.61, una pasta artigianale, altamente digeribile e di una bontà insuperabile.
Poi, visto che arrivi in una confezione di design creata con avanzi di tessuto di camice e chiusa con bottoni di avorio vegetale, è anche un regalo personalizzabile perfetto da fare ai vostri amici in giro per il mondo. Provatela andando su www.1.61.store, scritto 1.61.store. Ordinatela usando il codice MADEIT per ricevere 20% di sconto e spese di spedizione gratuite, senza minimo d'ordine. Trovate tutte le informazioni e il link in descrizione.
Grazie mille di averci ascoltate. Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al nostro podcast ovunque ci ascoltiate per non perdere nessuna puntata.
Se ci volete dare una mano a crescere, lasciateci 5 stelle su Spotify o scriveteci una recensione su Apple Podcast. Ci mettete davvero pochissimi secondi, ma è un prezioso aiuto per fare scoprire il podcast a nuovi ascoltatori. E continuate a condividere MADEIT con i vostri amici, colleghi e parenti.
Ci potete seguire su Instagram @MADEIT.podcast o su LinkedIn cercando MADEIT Podcast, dove condividiamo tanti contenuti.
contenuti esclusivi.
Vogliamo ringraziare Sammy Bianchi, il nostro sound editor, Cosimo Bigliotti, il nostro editor, Mattia Cittadino per il suo aiuto nella creazione dei contenuti social e Guglielmo per aver composto il nostro jingle.